Volevo parlarvi di organizzazione dei lavori delle Camere. So che sono cose noiose, lo so. La Camera, ho preso solo il regolamento della Camera, quello del Senato non è significativamente diverso, è fatto forse un po' meglio. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Che bello! Ma è vero? Sì, è vero. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di almeno 2 mesi. La conferenza dei presidenti del gruppo è un organismo nevralgico nell'organizzazione delle Camere, perché i partiti in Parlamento si organizzano con i gruppi parlamentari. Si parla molto adesso dei gruppi parlamentari, dei gruppi consigliari delle regioni, e giustamente si parla molto, per il semplice fatto che finalmente saremo costretti a chiarire che natura hanno. E tutti i parlamenti del mondo si organizzano in gruppi parlamentari. Questi gruppi parlamentari sono liberamente costituiti, ci sono dei vincoli minimi, o meglio, ci sono dei vincoli minimi di composizione. Non si possono costituire gruppi che abbiano meno di X deputati, senatori, consiglieri, eccetera. Questa norma però viene abbastanza aggirata, con vari trucchetti, e nelle regioni gli statuti prevedono, molte regioni anche, che ci possono essere gruppi consigliari con un unico consigliere. Lo già dicevo, questa incredibile capacità degli italiani di inventarsi delle cose impossibili, no? Noi abbiamo avuto Moro che parlava delle convergenze parallele, ma dove? Ci possono essere convergenze parallele, sì, all'infinito, ma la politica non ha questa dimensione. Poi si parlava degli equilibri più avanzati, l'equilibrio più avanza più è facile che caschi, e i gruppi parlamentari o consigliari monocellulari sono fantastici, perché il gruppo implica qualsiasi numero più di uno, anzi un vecchio brocardo latino, e perciò vero, diceva tres facunt collegium, bisogna essere in 3 per fare un collegio, in 2 si fa una coppia, in 3 si comincia a fare un gruppo, ma i nostri statuti, alcuni statuti, prevedono anche il gruppo monocellulare. Perché? Per questo motivo qui. Nel senso che il gruppo è un'organizzazione che dà poi forma alla Camera, a parte che il capogruppo c'ha la segretaria, c'è uno studio più bello, c'è un'indennità, c'è la macchina blu e così via, piccoli privilegi, ma a parte questo, che fanno parte insomma della parte schifosa della Repubblica, di cui tutti sono intrisi, per un vezzo tipicamente italico, il capogruppo è membro della Camera che rappresenta il partito, e rappresentando il partito ha dei poteri, per esempio di designazione delle persone nelle commissioni, e poi va a formare questo organismo che è la conferenza dei presidenti di gruppo. La conferenza dei presidenti di gruppo è la conferenza dei capigruppo. Quanti sono i gruppi parlamentari? Andiamo a vederlo. Veltroni, che Dio lo abbia in gloria, ha nella sua... Veltroni non è uno sciocco, aveva pensato, quando ormai era chiaro che perdeva le elezioni, di lanciare una sfida, che se fosse stata... No, così non va. Che se fosse stata portata fino in fondo, non sarebbe stato male per la nostra storia politica. La sua sfida era quella: non facciamo coalizioni, ma il PD, lui era il candidato del PD, si presenterà solo. E anche il Popolo della Libertà aveva detto: non facciamo coalizioni, non ci presentiamo soli. Questo voleva dire raggiungere un accordo politico che avrebbe dato senso poi alla forma delle istituzioni, perché avremmo avuto 2 gruppi parlamentari invece degli 8, 10, 12, 16, numero incalcolabili. E questo avrebbe consentito di fare anche un sistema elettorale che magari sarebbe stato il De Profundis per i piccoli gruppi, ma avrebbe avuto una certa razionalità, che invece non abbiamo. Allora, vediamo un po' quali sono i gruppi. Questo è il Parlamento e ci dicono, questo è il gruppo Turo e Libertà per il Terzo Polo. No, no, prendiamo delle cose serie, beh. Futuro e Libertà per il Terzo Polo, consistenza 26, Italia dei Valori 20 che è il minimo, Lega Nord Padania 59, Partito Democratico 204, Popolo 209, Popolo e Territorio, Noi Sud ed Autonomia, Popolare d'Italia Domani, PID, Movimento di Responsabilità Nazionale, MRN, Azione Popolare, Alleanza del Centro Democrazia Cristiana, sembra di essere in drogheria, 21, Unione di Centro per il Terzo Polo, 38, Misto 53, ma il misto, vedete, poi ha tutta una serie di anime, come si chiama in politica, cioè di correnti, di componenti, che sono piccolissime, per cui l'obiettivo di raggiungere un Parlamento con due soli gruppi in realtà è stato superato dall'esistenza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruppi più il gruppo misto, che è quello che prende le briciole, cioè tutti coloro che non si riconoscono. Questi gruppi, essendo istituzioni, sono finanziati e questo costituisce attualmente un problema, capire cosa possono fare dei soldi, ma non è questo, di questo che voglio parlarvi oggi. Quello di cui voglio parlarvi è che i capi di questo gruppo fanno parte della conferenza dei capigruppo. Sto cercando di vedere che il capogruppo della Camera è Benedetto Della Vedova per il PDL e così via. Andiamo a vedere per par condicio il Partito Democratico che è il capogruppo. Error, Mr. Error. Non sempre tutto funziona. Vediamo quella della Lega Nord, che bel faccione ci propongono. Si rifiuta anche il sistema, come vedete, una certa difficoltà. Giampaolo Dozzo. Complimenti. Cosa è interessante vedere? È interessante vedere che i capigruppo organizzano i lavori della Camera, perché deliberano il programma, un programma di due mesi, da due ai tre mesi. Qui si spiega come riunione, come il Presidente convoca la conferenza e poi ci dice che il Governo comunica al Presidente della Camera e ai Presidenti dei gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, per cui i lavori della Camera non sono lavori del tutto separati dal Governo, perché il Governo è in Parlamento, noi siamo in un sistema di governo parlamentare. Il governo è presente in Parlamento, è presente anche nell'organizzazione dei lavori del Parlamento, per cui il programma, il governo presenta il suo elenco di priorità. Vedete il programma? No, torna indietro. Disubbidiente. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare con indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno. Per cui un programma anche che data le cose. Di questo argomento parleremo il giorno tra dettagli. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile alla complessità degli argomenti. Bello. Cioè sembra una cosa di un Parlamento che è governato. C'è un problema. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a 3/4 dei componenti della Camera. Qui non si parla di 3/4 dei componenti dei gruppi, perché ci sono gruppi grandi e gruppi piccoli. L'importante è che essi rappresentino 3/4 dei membri della Camera, per cui la maggioranza è elevatissima. Resta fuori un quarto, che potrà essere anche un quarto di minoranze piccole, ma ci vuole un consenso, maggioranza e opposizione, sul programma dei lavori della Camera. Il Presidente riserva comunque una quota di tempo ai gruppi dissenzienti, per cui anche quelli che non votano il programma hanno diritto di parola e hanno uno spazio previsto. Però, qualora nella conferenza dei presidenti non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente. Per cui se non c'è consenso, maggioranza, opposizione, chi decide il programma è il Presidente della Camera e al Senato avviene sostanzialmente lo stesso. Per cui in sostanza questa norma è una norma che ci dice il Parlamento deve avere un programma bimestrale di lavoro. Poi vedremo che conseguenze ha questo programma sul resto dei lavori della Camera. Questo programma deve essere un programma condiviso dalle opposizioni, per cui ci devono essere degli accordi sui temi che interessano il governo, temi che interessano la maggioranza e che non si sovrappongono a quelli del governo, e temi che interessano l'opposizione. Se si raggiunge questo accordo molto vasto, il programma è stabilito, se no il programma lo fa il Presidente, per cui il potere notevolissimo che hanno Schifani al Senato e Fini alla Camera. Il programma ci dice diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea, per cui viene solo comunicato all'Assemblea. Il programma determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e della Commissione per il periodo considerato. E vuol dire che già nel programma bimestrale si può dire X giorni ci occuperemo di questo argomento, una settimana è dedicata a quest'altro e così via, e articolando i tempi di lavoro della Camera su questioni che riguardano il governo, che hanno la priorità, su questioni che riguardano la maggioranza, su questioni che riguardano la minoranza se ha sottoscritto il programma, e comunque questioni che riguardano i gruppi che non hanno concordato il programma. Stabilito il programma, il Presidente convoca la conferenza dei Presidenti Capogruppo per definire le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione del calendario per 3 settimane. Per cui c'è un programma 2-3 mesi e poi c'è un calendario di 3 settimane. Il governo vi interviene con proprio rappresentante e comunica al Presidente le proprie indicazioni relative alle date di iscrizione dei vari argomenti, per cui anche il governo di conseguenza si programma, deve arrivare a questa riunione dicendo io ho intenzione di presentare la legge tale e tali, il giorno tale e tali, e questo si riflette sul calendario dei lavori. Calendario predisposto sulla base di indicazioni del governo e dei gruppi, il calendario approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente almeno di 3/4, è definitivo, oppure il presidente che lo decide. Anche qui vale la stessa norma. Qui stiamo definendo i tempi di lavorazione delle Camere e quello che forse non c'è qui, ma sta qui, no, questo è l'ordine del giorno, questo vuol dire che col calendario si decide anche che un certo progetto di legge viene discusso entro quell'ora di quel giorno, per cui c'è la possibilità di avere certezza dei tempi di lavorazione delle Camere, che se ne dica. Questo ha un riflesso, che i tempi sono contingentati, nel senso che quando arriva l'ora di chiusura del dibattito, il Presidente dice il dibattito è chiuso, si passa alla votazione. E questo dà certezza ai tempi, ma dà anche restringimento degli spazi. Gli spazi sono assegnati ai gruppi, i gruppi decidono chi far parlare, ma sono poi indicati i tempi che possono occupare, che sono proporzionali alla grandezza del gruppo. Inoltre, I dissenzienti possono avere voce, ma anche loro sono contingentati. Tutto questo si riflette poi sull'ordine del giorno delle sedute. In assemblea, per discutere e deliberare su materie che non siano nell'ordine del giorno, allora, l'ordine del giorno è fatto dal Presidente, prevede l'ora delle sedute e dei due giorni successivi di lavoro. Se non vi è opposizione, resta fissato. Nel caso in cui sia stata stabilita l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e calendario approvati. Per uscire dall'ordine del giorno bisogna avere un voto di 3/4 dei votanti, cioè la Camera è convocata su un ordine del giorno con tempi stabiliti, per uscire e inserire altri argomenti ci deve essere una maggioranza di 3/4 dei votanti della Camera che propone il nuovo punto dell'ordine del giorno. Come vedete è blindatissimo il lavoro della Camera e questo è dovuto dall'esigenza di garantire al governo i tempi. Per cui questa cosa per cui in Italia le leggi non si riescono a fare perché i lavori parlamentari sono lunghissimi, non finiscono mai, è una bufala. Naturalmente se i partiti non sono d'accordo a votare una legge, quella legge non si voterà mai. Ma non è il meccanismo parlamentare che di per sé non consente di raggiungere i risultati. È il sottostrato politico che non consente di raggiungere accordi. Questo è il vero problema, no? Ancora una volta si imputano alle regole colpe che non sono delle regole, ma sono colpe di chi deve applicare quelle regole, anzi dare sostanza ai comportamenti regolati. Il nostro Parlamento, dalle riforme che sono state fatte dagli anni 70 in poi, è diventato una macchina da guerra dal punto di vista istituzionale. Però certo che se la maggioranza non c'è e la maggioranza si sfalda in 400 correnti e ci sono continuamente tentativi di rimettere le questioni in gioco, il meccanismo legislativo si inceppa. Se io non so che cosa fare, la colpa non è né dell'orologio, né delle regole che devo subire, è che non so che cosa fare. Questo è il problema, che non si risolve con nessuna regola. Però è evidente. In tutta questa organizzazione dei lavori, come vedete, il governo ha un ruolo molto importante. Perché il governo ha lo strumento per chiedere e ottenere priorità per i suoi disegni di legge e ha lo strumento per sapere anche entro che giorno il suo progetto di legge deve essere approvato o respinto. Per la certezza dei tempi c'è. Inoltre c'è uno strumento che è uno strumento molto robusto, di cui già vi ho accennato l'altra settimana, che è la questione di fiducia. Questione di fiducia che non è disciplinata dalla Costituzione. La Costituzione ci parla del rapporto di fiducia, articolo 94. Ci dice che il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Fin qua ci siamo, l'appello nominale, vi ho già spiegato che cos'è. E il Presidente della Camera chiama il deputato in ordine alfabetico o il senatore in ordine alfabetico, ognuno si alza e dichiara sì o no, prendendosi quindi tutta la visibilità e tutta la responsabilità del suo voto. La fiducia è votata su una mozione motivata. La mozione è un tipico strumento politico della Camera, per cui la mozione non è un atto che viene dal governo. Il governo si presenta alla Camera, il Presidente, qua lo dice, entro 10 giorni dalla formazione il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Punto. Cosa fa il governo quando si presenta alle Camere? Il Presidente chiede la parola e espone il suo programma. Parla della formazione del governo, presenta i ministri, poi si tace. A questo punto viene presentata una mozione motivata, che è questa qui, stai fermo, che è questa qui, che che è una mozione sottoscritta da deputati o senatori, dipende da che Camera, ed è un atto motivato, nel senso che la Camera, riflettendo sul programma del governo, dice cosa pensa del programma del governo, magari anche indicando dei punti prioritari, aggiungendo delle cose. È un documento che ha una sua funzione politica e poi viene votato per appello nominale. Queste sono le uniche norme che noi abbiamo sul voto di fiducia. Per fortuna non ne abbiamo altre, nel senso che sono delle norme che si applicano in Italia come si applicano in Spagna, in Inghilterra, in Olanda, in Danimarca, in Germania e così via, sono tutte uguali, e sono le norme tipiche di un governo parlamentare. La forma di governo parlamentare è la forma per cui l'esecutivo è legato da un rapporto di fiducia alle assemblee elettive. Punto. E questa è la descrizione del meccanismo. Qui ci dicono come si caccia il governo. Il voto contrario di uno o entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. Cioè, se il governo sta sotto, non deve dimettersi. Questo è normale. I governi, gli capita di essere battuti alle Camere. Dipende dalla robustezza della minoranza, nonché anche della costanza di presenza. Le Camere incominciano a votare alle 10, discussione, 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 si va al voto e nel frattempo qualcuno è uscito, qualcuno è andato al bar, qualcuno scappava un bisognino, qualcuno doveva parlare con qualcun altro, non sono in aula. Può capitare che il governo gli vada male una votazione, non deve dimettersi. Perché per dimettersi c'è solo questo strumento, per obbligarlo a dimettersi c'è solo questo strumento. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della sua presentazione. C'è uno strumento apposito, la mozione di sfiducia, che è uguale e contraria alla mozione di fiducia, per cui deve essere sottoscritta dai membri della Camera un decimo. Un decimo sono i sottoscrittori, perché io mi sono sentito dire anche che la sfiducia si vota con la maggioranza di un decimo. La maggioranza di un decimo, mi sono sentito rispondere a un esame. Avete presente cosa vuol dire il concetto matematico di maggioranza di un decimo? Vuol dire che contemporaneamente in Parlamento ci possono essere 10 maggioranze diverse. È bellissima questa scena. Ecco, il decimo sono i sottoscrittori, quelli che presentano la mozione. Questa norma serve per evitare che Di Pietro, per esempio, oggi possa presentare la mozione di sfiducia da solo. Di Pietro non c'è la forza perché c'ha 20 deputati, ci vogliono almeno un decimo, per cui 63 deputati, e lui da solo non può presentarla. Di Pietro come tanti altri. Poi c'è la pausa di riflessione. Non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della sua presentazione. Perché c'è la pausa di riflessione? Qui bisogna aprire Robin Hood, ambientarci nella foresta di Sherwood, da cui deriva il nostro linguaggio parlamentare. Serve per evitare gli assalti a diligenze, che sono tipiche cose del... Non sto scherzando, il nostro linguaggio deriva da questa leggenda, no? Il filibustering, che è l'ostruzionismo, e poi gli assalti alla diligenza, e poi l'appello nominale. L'appello nominale serve per evitare i franchi tiratori. I franchi tiratori erano gli arcieri di Robin Hood, i quali stavano nella foresta, attendevano la diligenza, assaltavano la diligenza nascondendosi negli alberi. Capito? Allora, per evitare gli assalti alla diligenza si blocca la discussione e la si rinvia dopo tre giorni, come dire, la diligenza viene annunciata in modo che tutti possono essere presenti. Questo capita perché il governo può restare sotto, La nazionale italiana incontra la nazionale, non so quale paese esotico, i deputati invece di essere in aula sono come deficienti che fanno il tifo. In camera, alla Camera l'opposizione conta e dice: caspita, siamo di più della maggioranza. Mozione di sfiducia. Se non ci fosse la norma contro l'attacco alla diligenza, questo sarebbe un attacco alla diligenza. Ci si conta in aula, si vede se è maggioranza, mozione di sfiducia, si vota, governo, ciao, ci vediamo al prossimo incontro di calcio. Capite che questo sarebbe destabilizzante? Allora la norma Foresta di Sherwood dice: no, tu poni una questione di fiducia, una mozione di sfiducia, questo può essere discussa solo fra 3 giorni, in modo da dare tempo a Re Giovanni di coagulare le sue truppe e scortare la diligenza nel bosco. Poi c'è la norma anti-franchi tiratori, appello nominale. Prima di tirare la freccia, tu devi venire fuori, dichiarare come ti chiami e poi puoi tirare la freccia. Voi capite che Robin Hood non sarebbe mai esistito con queste norme. Ed è esattamente quello che è il presidio che si vuole mettere ai lavori parlamentari. Non si parla di maggioranze, perché le maggioranze sono sempre maggioranze relative. Il governo ha la fiducia con una maggioranza relativa, metà più uno di voti validamente espressi, e può essere battuto da una maggioranza relativa. Come la Camera c'ha 630 deputati, 130 sono nel gabinetto, un po' follato, 500 sono presenti, 200 dichiarano di astenersi, basta 300, 151 voti per battere il governo e costringerlo alle dimissioni. Allora questa è la norma che regge l'istituto della sfiducia, istituto che in Italia non è stato mai applicato. Da quando? Dalla sinistra storica, cioè i governi che siano caduti in Parlamento per una mozione di sfiducia non ce ne sono a memoria d'uomo. Proprio perché le norme sono talmente scoraggianti che mozioni di sfiducia sono state presentate, ma non sono state mai approvate, perché il governo ha sempre contato su una maggioranza, magari non convintissima, ma costretta da queste norme a venire allo scoperto. Governi si sono dimessi. Prodi è stato battuto 2 volte non su una mozione di sfiducia, ma su una questione di fiducia, che è un'altra paio di maniche. Tanto è vero che non è previsto nella Costituzione, ma è previsto da una norma dei regolamenti parlamentari. Nonché da una norma della legge che disciplina la presidenza del Consiglio. Questa è una legge importante, la trovate tra i materiali, la legge 488, che disciplina il governo, per cui l'attività del Consiglio dei Ministri, ma anche la emanazione degli atti normativi del governo. Allora ci dice che il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del governo, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa, delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dai rapporti fiduciari con le Camere, dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Questa è una norma importante nel nostro ordinamento, perché ci dice che ne dica la stampa più o meno di regime. Noi non abbiamo un regime del Presidente del Consiglio dei Ministri, il nostro non è affatto un Premier come lo è quello inglese. Da noi vige un principio collegiale del governo. Quando la Costituzione parla di governo, non parla del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma parla del collegio, il Consiglio dei Ministri. Il Presidente, il Monti, il Berlusconi, il Prodi e così via, sono Presidenti del Consiglio dei Ministri, non sono capo del governo. L'ultimo capo del governo che c'è stato in Italia è stato appeso per i piedi a piazzale Loreto e si chiamava Cavalier Benito Mussolini. Dopo di lui non abbiamo avuto capi del governo, abbiamo avuto presidenti del Consiglio dei Ministri, cioè presidenti di un organo collegiale che è l'organo che stabilisce tutto quello che riguarda l'indirizzo politico. Chiaro? Quando si forma il governo, il capo dello Stato nomina il presidente del Consiglio dei Ministri in pectore e, su sua proposta, i ministri. Dopodiché il programma di governo è fissato dal Consiglio dei Ministri. Quando si dice che il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, vuol dire che c'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato il programma di governo che il Presidente andrà a leggere alla Camera a cui chiede la fiducia. Da noi vige un principio collegiale, al punto che sono sottoposti, no, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Questa è una norma buffa su cui merita intrattenersi qualche minuto. Qualcuno ha un'ora esatta? È scritto lì, ma è esatta? Quello ce l'ho anch'io.
Anche mio.
Benissimo, interessa soltanto che sia esatta. Perché era quello di cui mi fidavo. È buffa questa cosa, perché cos'è la questione di fiducia? La questione di fiducia nasce da questo. Il Parlamento sta discutendo qualcosa. Mettiamo che oggi stia discutendo una legge che porti l'età pensionabile a 50 anni. Monti arriva attonito, prende la parola e dice: voi siete matti. Questo fa saltare tutti i conti italiani, evviva. E di conseguenza, se voi approvate questo, io mi dimetto. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette, cade il governo. Ha questa piccola particolarità. Se si dimette un ministro, si fa un rimpasto, se ne nomina un altro. Si dimettono due ministri, si fa un rimpasto. Si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri, cade il governo. Obbligo di dimissioni. Per cui quando il Presidente del Consiglio arriva alla Camera e dice: io mi dimetto, sta ponendo una questione di fiducia, cioè lego questo voto al permanere la fiducia dei miei confronti, e se voi votate contro io lo considero una sfiducia. Non lo è tecnicamente, perché non si praticano le norme dell'articolo 94, ma lo è politicamente. Io mi dimetto quando voglio. Sono stanco, mi sono scocciato, preferisco andare a raccogliere funghi, giustamente, piuttosto che vedere i ministri tutto il giorno. Mi sono innamorato, dei Monti che si innamora, bellissimo. E di conseguenza ho altro da fare nella vita, auguri. E mi dimetto, tutti restano così e il governo cade. Allora vedete, qui è sostanzialmente un piccolo ricatto che sta facendo il Presidente del Consiglio. Sta ricattando l'aula dicendo: se tu non approvi questa cosa, o se no, se tu la approvi, io mi dimetto. La conseguenza è che hanno poi costruito delle norme che disciplinano questo comportamento del Presidente del Consiglio. Una norma sta nei rapporti nel governo ed è questa. Un'altra norma, che vedremo subito dopo, sta nei rapporti col Parlamento. La norma che sui rapporti con il governo dice che il Presidente prende l'iniziativa di porre la questione e il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso. È una norma un po' strana, perché se il Presidente del Consiglio dei Ministri se ne frega dell'assenso del Consiglio dei Ministri e va alla Camera dicendo: io pongo la fiducia, che cosa gli dicono? Non puoi porle? No? E io mi dimetto. Siccome è un ricatto, il ricatto non c'ha delle norme giuridiche che possono delimitarne gli effetti. Si è cercato di costruire un procedimento che ha reso un po' difficile la vita a Berlusca, perché Berlusconi poneva la questione di fiducia almeno una volta alla settimana. E sicuramente più di una volta mancava una delibera del Consiglio dei Ministri, che poi è stata fatta ex post e così via. Più importante è la norma del regolamento della Camera o del Senato. Cerchiamo di vederla un po' meglio. Se il governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento, cioè non cambia gli ordini e gli organi. Però, se il governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati, per cui si perde del tempo. Si sta discutendo un articolo, ci sono 1000 emendamenti, il governo pone la questione di fiducia, ciononostante gli emendamenti vengono illustrati, ma poi si vota l'articolo senza emendamenti, per cui si è perso solo del tempo. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Vedete il meccanismo? Il meccanismo è un po' sciocco. Il governo spesso pone una questione di fiducia su un articolo perché vede che si stanno ponendo 10.000 emendamenti, un po' in chiave ostruzionistica, un po' perché ci sono degli interessi molto sparsi che vengono a galla nelle Camere e capisce che non è aria, cioè c'è il rischio che li cambino i conti, che li cambiano la proposta del governo e quindi pone la fiducia. Ma la Camera dice: benissimo, tu poni la fiducia, però noi continuiamo a discutere gli emendamenti. Arrivato al 10.000° emendamento, votiamo l'articolo senza emendamento. Se l'articolo è approvato, cadono gli emendamenti. Se è respinto, cade il governo. Per cui abbiamo discusso 10.000 emendamenti per nulla. Nello stesso modo si procede se si è posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Non solo sulle leggi, ma anche sui documenti politici. Ci sono documenti politici molto importanti, per esempio l'impegno dell'Italia nei teatri di guerra umanitaria, di peacekeeping, sono approvati con un ordine del giorno o una mozione o una risoluzione delle Camere, con un documento politico che dice: vai, puoi bombardare la Libia, vuoi bombardare la Libia? Bombarda la Libia. Non è che si fa una legge per bombardare la Libia, si fa un documento politico, su quello il governo può mettere la fiducia. Questo è interessante, se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salvo la votazione finale del progetto. Questo è molto importante perché questa è la logica del maxi emendamento, troverete delle nuove finestre sulla nuova edizione del manuale perché è diventata una prassi devastante del Paese. Oggi o domani il governo presenta la legge di stabilità, ne parliamo la prossima settimana, diciamo la legge finanziaria, contiene una valanga di articoli sulle cose più varie, si aprirà una lunga discussione articolo per articolo, alla fine il governo arriverà con un articolo unico, un unico emendamento, e metterà la fiducia sull'unico emendamento. L'emendamento comprende tutta la legge, per cui avremo la legge finanziaria fatta di un articolo unico. È dal 96 direi che ogni legge finanziaria è fatta da uno o al massimo da tre articoli, ognuno con 300 commi, i più diversi. E il governo pone la fiducia sull'articolo, così blocca tutti gli emendamenti presentati alle Camere. Ho ancora un minuto. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Questa è la norma chiave, e cioè il regolamento parlamentare ha preso le norme sulla mozione di sfiducia e le ha applicate alla questione di fiducia. Ha abbreviato a 24 ore la pausa di riflessione contro gli attacchi della dirigenza, ma qui non c'è il pericolo di attacco della dirigenza, perché è il conduttore della dirigenza che pone la questione di fiducia. C'è una pausa di 24 ore in modo che ci siano confermati gli accordi di maggioranza, perché la maggioranza deve assumersi la responsabilità del voto, e poi si vota per appello nominale. È su questo tipo di votazione che Prodi governo 1 e Prodi governo 2 è caduto, e non è caduto perché era deficiente, è caduto perché l'ha voluto fare, ha voluto far venire fuori i franchi tiratori, cioè quelli che hanno preso la responsabilità di aver fatto cadere il governo attraverso il meccanismo dell'appello nominale. Questo è un meccanismo che vedrete applicato nei prossimi mesi numerose volte. A stasera.